Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni. Qui sono sempre insieme a Silvano e sono anche insieme a Francesco, che sta un po' preparando tutte le sue cose, che è appena arrivato. Abbiamo cominciato con qualche minuto di ritardo, ma non ha importanza.
Noi abbiamo cose per la radio.
Francesco è arrivato benissimo. Allora, riprendiamo qui la trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora, Francesco, io dico due cosette per iniziare, di introduzione. Il primo messaggio è quasi personale, cioè sempre il lavoro nostro, ma quasi personale, ed è per la Francesca. Io ho telefonato per la sala, per il numero di telefono che la Francesca mi ha dato per avere concessione della sala. Ho parlato qualche minuto con la responsabile, che adesso deve parlare con qualcun altro per vedere se la sala è disponibile, cioè se è disponibile per noi naturalmente, perché questo è il grande problema. Allora, parlerà, dopodiché mi telefonerà e mi saprà dire. Quando lei mi ha detto se la sala è disponibile per noi, cioè per le nostre, conferenze, per i nostri lavori, allora ci metteremo d'accordo i giorni e le modalità a seconda, insomma, di come viene usata quella sala. Questo è un messaggio per Francesca, e che ringrazio sempre per il suo impegno, per quello che sta tentando di fare. La seconda cosa è la mostra di pittura che un nostro amico sta facendo, Gian, l'Associazione Culturale La Criola, studi di gruppi creativi Campo Fiorito, che in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e la Biblioteca di Cornuda presenta una mostra personale di pittura. L'inaugurazione della mostra avviene sabato 9 dicembre, per cui dopodomani, alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale di Cornuda. Per cui, e ci sarà una presentazione dell'autore, cioè del pittore, della mostra di pittura. Per cui l'appuntamento per la mostra di pittura di Gian di Gian Berra è il giorno 9 dicembre 2000 presso la Biblioteca Comunale di Cornuda alle ore 17:30. Io ho preparato un po' di pieghevoli, un po' li ho lasciati qua, un altro po' li porteremo su a Marostica e li distribuiremo, insomma. Vabbè, Francesco, vai.
Sì, beh, allora io ricordo appunto che questa sera Radio Gamma 5 organizza appunto un incontro a Marostica sulle esperienze di premorte. E l'appuntamento è per le 20:30, grosso modo 21, comunque 20:30 quando dovrebbe cominciare. La sede dovrebbe essere già aperta dagli altri soci dell'istituto verso le 8. Ci sarà anche il banchetto con le pubblicazioni degli istituti, poi ci sarà, visto l'argomento delle esperienze di premorte, anche il libro di Claudio sulle esperienze di premorte che lui aveva scritto. Perciò chi vorrà una documentazione, chi vorrà una nostra visione sull'argomento, potrà trovare il testo di Claudio.
Sì, un'altra cosa sempre all'interno di questo discorso, io mi sono preparato un po' di cose, perché anche ultimamente è venuto fuori qualche articolo, no? C'è quello che a me mi interessa stasera, se è possibile in assemblea, vedremo poi come l'assemblea si articolerà, insomma, cioè come il dibattito verrà fuori. Vorrei anche spiegare quali sono le cose che caratterizzano un'esperienza di premorte, quali sono quelle reali, quelle fisiche, quelle emozionali e quelle educazionali. Cioè, questo io vorrei riuscire a fare stasera, se ci riuscirò, se ci riuscirò. Comunque, in ogni caso, l'istituto porta i suoi le varie cose, io porto qualche libro che mi è rimasto e un po' di volantoni, per cui arriveremo sulle 9, penso.
Sì, comunque la sede è già aperta, perché già appunto hanno già il materiale per fare il banchetto, hanno già le chiavi,
perfetto.
Ci sono già altri soci dell'istituto che si occuperanno di questo. Ricordo che appunto c'era sia Claudio, ci sarò io, ci sarà anche Silvano, perciò chi vorrà conoscere di persona Silvano. Ricordo che questa sera ci sarà anche il libro di Silvano, che sarà in distribuzione anche il libro di Silvano. Ricordo che tutto è ricavato, pagate le spese di stampa, andrà a beneficio di Radio Gamma 5, penso di conseguenza è una forma di contributo anche per Radio Gamma 5, se qualcuno è interessato alla tematica. Di conseguenza ricordo sempre che è un'iniziativa della radio a cui noi partecipiamo, diamo il nostro sostegno, diamo il nostro impegno, però logicamente sull'argomento di premorte noi pagani abbiamo la nostra posizione, che è ben chiara e ben demarcata, insomma.
Poi è vero che anche all'interno del paganesimo ci sono vari modi di vedere la cosa, indubbiamente, però ovviamente se parlo io, parliamo noi, portiamo avanti la nostra, cioè chiaramente quando uno porta avanti una affermazione oppure delle preposizioni deve anche dimostrarle, o almeno deve sorreggerle con con un minimo di logica, insomma, cioè non è possibile fare delle dimostrazioni inventate, con la fantasia sono più bravo,
sì,
di tutti.
Fare atti di fede o dogmi assoluti non li abbiamo mai creduti, perciò di conseguenza e questo non lo possiamo mai accettare, il dogma assoluto. Ecco, perciò voglio ricordare che appunto che questa sera gli ascoltatori possono anche partecipare solo portanto per discutere con noi, visto che siamo tutti e tre presenti questa sera, certo, in contemporanea anche con Silvano.
Poi ci sarà anche qualcun altro, oltre a quello che ho sentito io, sì, esatto, dei nostri, sì, no? Poi non mi credete, non si va neanche a mangiare una pizza, in fondo domani non si va a lavorare, almeno io non lavoro.
Ecco, perciò, esatto, beh, a parte se l'Immacolata Concezione da festeggiare, insomma. E poi, insomma, non so se hai letto una notizia sconvolgente che il Papa ha detto anche che se uno non è cristiano va andare in paradiso lo stesso.
Beh, per una roba del genere sarebbe stato bruciato, eh. Cioè, Pelagio, per la questione fra Pelagio e quest'altro, come si chiamava, quello della città di Dio,
Campanella. Sant'Agostino.
Ecco, la questione fra Pelagio e Agostino si sono scannati proprio perché Agostino diceva che solo la Chiesa Cattolica dava la grazia, cioè concedeva la grazia ai suoi beneficiari. Gli altri, anche se erano giusti, non potevano entrare nel paradiso. Cioè, per cui Pelagio è stato massacrato su queste cose. Wojtyla oggi fa delle affermazioni che sono pelagiane. Cioè, è una cosa veramente abominevole. Cioè, hanno ammazzato della gente perché faceva le stesse affermazioni di Wojtyla.
Speriamo che ammazzino anche lui, allora.
Beh, io spero di no.
Speriamo, cioè, che si ammazzino fra di loro, no, così il problema.
Io spero di no, perché preferisco un mentecato deficiente, perché quando mi cambiano il deficiente e il mentecato, sì, non è che cambia la dottrina cattolica, perché non è che cambia nulla. Però, insomma, dopo 20 anni si sorbisce un delinquente come questo, se non altro delinquente conosciuto, ecco.
Insomma, però Wojtyla è più che una figura di delinquente, è una figura di pagliaccio, secondo me.
Purtroppo troppo sangue, troppo sangue gronda da quelle mani, per parlare solo di pagliaccio.
Ma
purtroppo
secondo me è più un pagliaccio che un delinquente.
Sai, bisognerebbe vedere al suo interno, il rapporto Ratzinger, Navarro, come sono, perché anche i giochi interni del Vaticano sono sempre stati grandi misteri della, sai,
da trono, sai,
sono più partiti politici, è meglio non far trasparire troppo, perché quello di nuoce la propaganda.
Beh, da trono, sai, di fronte al silenzio del Dio creatore, qualcuno riempie questo silenzio con qualche cazzata, perché, cioè, visto che il Dio creatore non ha nulla da dire, forse non si è creato la lingua, ha avuto una dimenticanza all'ultimo momento della creazione di creare, ecco. A parte appunto queste battute, allora, appunto, voglio ricordare che questa sera c'è questo appuntamento a Malostica alle 20:30, via Montello 66, tra la statale tra Malostica e Bassano. Voglio appunto ricordare che tutti i conduttori di questa trasmissione saranno presenti, perciò c'è la possibilità di dibattere. Voglio ricordare che il libro di Silvano è disponibile su internet al sito http://www.infinito.it/utenti/paganitas. Il libro è integralmente pubblicato, quello che appunto, compreso anche le note, che appunto logicamente le note Silvano non andrà a leggere in trasmissione, perché sarebbe un po' scomodo presentare le note. Ricordo che è stato attivato un nuovo servizio su internet, un forum sul paganesimo, perciò io personalmente, da altri pagani, i forum ci piacciono poco. Però, visto che è stata questa richiesta...
Aspetta, diciamo anche questa, c'è una polemica con gli americani, cioè mi è capitata da capo e collo venerdì sera l'ho trovata, ho passato sabato a scrivere la lettera, domenica mattina mia figlia si è fatta un mazzo per tradurla, l'abbiamo spedita domenica pomeriggio, siamo riusciti a spedirla, e poi abbiamo fatto l'altra lettera alla list bot con tutto quello che era successo, in modo che tutti sappiano cosa sta succedendo. In realtà cos'è che sta succedendo? Sta succedendo che negli Stati Uniti, ti spiace Francesco?
No, è anche giusto, volevo accennare anch'io la cosa importante.
Negli Stati Uniti alcune persone hanno pensato di fare soldi con la religione, sapete, succede spesso, non è la prima volta, hanno cominciato un paio di migliaia di anni fa col patto di Nazareth, poi sono andati avanti, vabbè. E cos'è che si è inventato in California? Siccome probabilmente, non so, sull'onda di Castaneda, sull'onda di altre cose, c'è stato uno, prendendo da alcune cose, prendendo probabilmente spunti da Leyland e altri, si è inventato la stregheria italiana. E sono partiti a costruire la Vicca in base alla stregheria italiana. Ora, la stregheria italiana non esiste. Esiste la stregoneria, esiste il paganesimo, esistono il paganesimo etrusco, che poi si è trasferito anche nelle immagini delle streghe medievali, esistivano i benandanti, esistevano tantissime cose, ma la stregheria non è mai esistita. Benissimo, questo personaggio si è coniato questo, si è inventato tutto di sana pianta, ma a livello pesante, cioè pesantissimo, e la spacciava come la stregheria dell'Italia. E sono andati avanti a fare parecchi soldi. Cosa succede? È successo che qualcuno ha scoperto che in Italia ci sono io, c'è altra gente, c'è Francesco, c'è che fanno paganesimo, che fanno stregoneria. A questo, anche se siamo tutti diversi uno dall'altro, chiaramente hanno deciso di prendere dei contatti, perché loro nelle cose che fanno ci credevano, cioè chiaramente. È successo che chi faceva business si trova spiazzato, nel senso che hanno raccontato migliaia di stupidaggini e adesso c'è qualcuno che gli può verificare le stupidaggini che sparano. Figuratevi voi cosa è successo, sta succedendo un pandemonio. Niente di grave, niente di eclatante, semplicemente quello che è il normale scontro per la chiarezza. Per cui
sì, no, ma anche c'è il problema, capito, che questi andavano a raccontare stregheria, vengono sui siti del paganesimo italiano, stregheria italiana, e non vedono niente di stregheria.
Esatto.
Cioè, soprattutto questo, anche perché voglio dare una dimensione, ad esempio, dell'importanza dei nostri siti di costo del paganesimo. Ne parlavamo anche prima, appunto, con Silvano. Esempio, l'istituto è entrato nel circuito dei pagani americani attorno a luglio del 2000. Se esiste appunto il primo circuito con cui l'istituto ha aderito, che è il Quichan Pagan Resource, cioè le risorse per il paganesimo e per le streghe. E tenendo conto che noi siamo entrati come sito, come istituto, siamo entrati in questo circuito nel luglio del 2000. Ecco, tenete conto che questo circuito esiste da non so da quanti anni. Benissimo. Io ho chiesto le statistiche a questo sito e i primi 10 siti hanno 8.000 visitatori, il primo sito a livello mondiale. Quello che è al decimo posto ha 2.400 visite, ma non so da quanti anni si è iscritto. Il sito dell'istituto, che è dentro da luglio del 2000, ne aveva 1.900 all'altra sera. Ecco, cioè, in 6 mesi. Di conseguenza, nel giro, penso, di un poche settimane, sicuramente l'istituto diventerà il decimo sito mondiale dei pagani, cioè come numero di visite. Il che significa che anche negli Stati Uniti esiste una forte richiesta di capire, esatto, le cose. Anche perché fate una cosa che ne avevamo discusso anche con Claudio, che effettivamente i pagani americani hanno una debolezza dal punto di vista proprio strutturale, che e l'elaborazione delle cose
filosofica, concettuale, dottrinale, ideologica, anche mancano di tutto.
Sì, ma poi tra l'altro il problema è che, ad esempio, io ho visto dei sondaggi su internet fa sei pagano o sei della Vicca, addirittura cose del genere, sondaggi fatti in questa maniera, cioè, che dimostrano veramente la necessità di perdersi sul nulla, perché a me la definizione non ha mai fregato.
D'altronde, Francesco, pensiamo un attimino com'era la situazione 10 anni fa. Cioè, 10 anni fa c'era sì qualcuno che poteva definirsi pagano qua e là, ma non c'era nessun altro. Le cose sono andate via via in accelerazione algebrica, no? Progressiva. Perché? Perché da questo marasma che è il cristianesimo, che è il monoteismo, si sta sgretolando. Dalle crepe di questa sgretolatura chiaramente emerge la percezione del mondo delle persone. Naturalmente una persona percepisce il mondo come è in grado di farlo, con tutte le differenze e con tutti i casini che ha per affrontare la vita. Dice: cosa mi sta succedendo? Perché io sento questo? Perché io percepisco questo? E là è un bel lavoro riuscire a mettere ordine nel caos emozionale, cioè sembra quasi mettere ordine dell'universo, insomma.
Sì, ma vedi, poi c'è un giusto anche da fare, nel senso che è sempre questo. A me non me ne fregherebbe niente, e neanche gli altri, il fatto che negli Stati Uniti si inventano un termine stregheria.
Sarebbe una roba in più,
sì, no, ma non mi crea nessun problema. Il problema è quando qualcuno viene a dire che questa è la storia, e in base a una sua elaborazione o una sua invenzione, che l'invenzione sembra una cosa positiva perché dimostra una capacità creativa non da poco, va a dire no, va a costruirsi una storia che non esiste. Uno se mi dice: io ho realizzato la storia, da questa storia ho ricavato questi concetti, io non ho nulla da contestare, anzi, vado cioè a dire questo concetto non mi affine, non mi appartiene,
questo è limitato, è diverso, questo la mia è bello, sensibilità, certo.
Ma comunque è secondario. Però se uno fa un lavoro del genere, dice, io ho elaborato, di fronte a ogni elaborazione io sono contento, perché significa che qualcuno si fa coraggio, anzi, e comincia a usare degli, certo, strumenti di comprensione, di analisi, di affrontare i problemi. Ma uno dice, fa, io faccio questo perché la storia dimostra questo, comincio ad avere i miei perplessi, i miei dubbi e essere molto, le mie perplessità.
Abbiamo le antenne che si drizzano, no?
Sì, esatto.
C'è qualcosa, perché... mi ricorda qualcosa. Sì, in effetti, comunque in ogni caso abbiamo cominciato la battaglia di chiarezza. Questa è una battaglia di chiarezza, non è nessuna guerra, nessun scontro, assolutamente, non vivetela come se fosse chissà che cosa, è solo una battaglia di chiarezza. Chiaramente, come le battaglie di chiarezza, avrà i suoi vincitori e i suoi morti, cioè dal punto di vista intellettuale, chiaramente, dal punto di vista
sì, comunque è anche motivo. Significativo dire che tutti i tre gruppi italiani attaccati da questi,
sì,
hanno preso tutti la stessa posizione,
sì,
cioè, che neanche a parte i contatti con il gruppo delle streghe di Bologna, così dei certo, contatti, cioè c'è ad esempio la Mandragola, come
Mandragola, sì,
cioè che tutti quanti hanno preso delle posizioni che sono analoghe alle nostre, sì, e non è stato nessun coordinamento, non è stato nessun accordo, non è stato bisogno di dire cos'è che diciamo, no. Ognuno ha detto quello che pensava.
La lettera di Lev mi è arrivata un po' prima, però la lettera di Lev sente immediatamente l'impostazione di uno che ce l'ha un po' con gli americani in generale, già di sottofondo, no? La lettera di Mandragora mi è arrivata un'ora prima che spedissi la mia, però secondo che io l'avevo già, cioè domenica pomeriggio, io avevo già scritto la lettera il sabato, e naturalmente 9000 caratteri ha tradotto mia figlia in 2 ore, cioè una lettera di concetti in 2 ore, 9000 caratteri sono tanti. E se l'è tradotta domenica mattina, mentre io facevo le pulizie di casa, per permettergli a lei di tradurre la lettera, per cui, e tutte e tre le lettere esprimono a loro modo, cioè col loro stile, con le loro implicazioni, gli stessi identici concetti. Ecco, è micidiale veramente, neanche avessimo messo a posto a tavolino.
Sì, cioè neanche se non c'è questo, certo, un accordo prima, o dire che posizione assumiamo, ognuno ha preso la sua posizione in base alla sua natura, in base alle sue capacità, in base alla sua cultura, e il risultato sostanziale è di affinità.
Certo, di affinità. Pur la diversità storica, perché sì, io per esempio con streghe non metterei mai, insomma, siamo talmente diversi che, cioè, metterei mai, potrei fare delle battaglie in compagnia, per carità, sì, è molto corretto, però sinceramente io personalmente lo vedo molto limitato. Naturalmente loro diranno la stessa cosa per noi, insomma, no, non che ci sia problemi.
Sì, se il problema è sempre quello di chi arriva a certe elaborazioni tramite il corso di Vicca, che non è quello sostanziale, ma è quello che arriva in Italia, perciò quello che arriva in Italia è filtrato da tutta una serie di interessi e viene immesso nel, diciamo, nel mercato editoriale solo quello che non può dare, certo, molto fastidio.
Va bene, sì, cominciamo la trasmissione di oggi. Allora, la trasmissione di oggi doveva essere un po' più breve, ma in realtà ieri l'ho molto ampliata. Perché? Perché devo parlare del Tartaro e le condizioni. Parlare del Tartaro e delle condizioni è una delle cose più difficili che ci sia in Esiodo. No, veramente ogni cosa nuova è la più difficile, cioè è l'ultima che fai la più difficile, non è vero. Però ho dovuto parlare perché rappresenta anche un patrimonio che noi abbiamo, sia come esseri umani pagani, sia come apprendisti stregoni, cioè rappresenta un po' la via di congiunzione fra il paganesimo e la stregoneria. E il Tartaro rappresenta la fonte di tutte le nostre passioni, di tutto il nostro intuire, della, dove sono nascosti i titani, cioè dove Zeus ha relegato i titani. Vabbè, io vi leggo sto pezzo e poi vedremo. Il Tartaro e le condizioni, scrive Esiodo. Là della terra nera e del Tartaro scuro, del mare infecondo e del cielo stellato, di seguito di tutti vi sono le scaturigini e i confini, luoghi penosi e oscuri che anche gli dèi hanno in odio, voragine enorme, né tutto un anno abbastanza sarebbe per giungere al fondo per chi passasse le porte, ma qua e là lo porterebbe tempesta sopra tempesta crudele, tremendo anche per gli dèi mortali è tale prodigio, e di notte scura la casa terribile si innalza da nuvole livide avvolta, di fronte ad esso il figlio di Giappeto tiene il cielo ampio, reggendo con la testa e con infaticabili braccia saldo, là dove notte e giorno, venendo vicini, si salutano passando alterni il gran limitare di bronzo, l'uno per scendere dentro, l'altro attraverso la porta esce, né mai entrambi ad un tempo la casa dentro trattiene, ma sempre l'uno fuori della casa, la terra percorre e l'altro entra alla casa, aspetta l'ora del suo viaggio finché essa venga, l'uno tenendo per i terrestri la luce che molto vede, l'altra a sonno fra le sue mani, fratello di morte, la notte funesta coperta di nube caliginosa, là hanno dimora i figli di notte scura, sonno e morte, terribili dei, né mai loro sole splendente guarda con i raggi, sia che il cielo ascenda o il cielo discenda, di essi l'uno la terra e l'ampio dorso del mare tranquillo percorre e dolce per gli uomini dell'altra ferreo è il cuore e di bronzo l'animo, spietata nel petto e tiene per sempre colui che lei prende, degli uomini nemica anche degli dei immortali. Questo è quanto ci racconta Esiodo del Tartaro. Delineare i due mondi in cui si forma la coscienza, e la coscienza è il potere di essere diventa, a questo punto importante. Prima di giungere alla formazione del presente da parte di Zeus, viene definita la qualità dello sconosciuto che ci circonda e nella quale Zeus ritaglia lo spazio della descrizione in cui costruirà le sue battaglie per la sua esistenza. Zeus e i Cronidi provengono dallo sconosciuto ed hanno scelto di costruire loro stessi in una dimensione nella quale noi, in quanto esseri umani, nasciamo e diveniamo. Noi dobbiamo uscire dalla dimensione costruita da Zeus per giungere all'Olimpo. Questa dimensione è il Tartaro. Esiodo dà la descrizione di che cos'è il Tartaro. La sua descrizione è presa dal punto di vista di Zeus, quale percepito dalla sua ragione. Esiodo non conosce la magia del Tartaro, né che cosa sia il Tartaro. Del momento che Esiodo fa propria l'azione di Zeus, assume il punto di vista di Zeus nella formazione del proprio giudizio. D'altro canto, se Zeus non avrebbe costruito il presente come noi lo descriviamo, Esiodo non avrebbe narrato nulla. Noi facciamo nostra la soggettività di Zeus, ma contemporaneamente non dimentichiamo che noi non siamo Zeus. Nello stesso tempo sappiamo che siamo dei come Zeus, ma diversi da Zeus. Zeus ebbe origine da Urano stellato, da Gaia, da Rea e Cronos. La sua origine è dal Tartaro, quel Tartaro davanti al quale ha sollevato le porte di bronzo affinché nessuno possa entrarci. Quel Tartaro alla cui soglia ha messo Cerbero, figlio di Echidna, affinché nessun essere, figlio di Era, possa uscirne. Proprio per commentare Esiodo, noi non assumiamo il punto di vista di Zeus, pur alimentando il Zeus che cresce dentro di noi ed evocando il grande Zeus affinché in questa nostra impresa ci cammini a fianco. Noi assumiamo il punto di vista degli esseri umani, della specie, figlia di Era, cui noi apparteniamo ed alimentiamo attraverso questo la Demetra, che prendendoci per mano ci conduce in questo cammino. Dal Tartaro tutto scaturisce, dal Tartaro tutto si genera. È sempre il Tartaro. Da dove emergono le fresche acque delle quali ci abbeveriamo attingendo alle fonti? Dal Tartaro, dopo che faticosamente si sono aperte una breccia e sgorgare la luce del sole. Da dove emerge il bambino che ora corre alla luce del sole? Dal Tartaro, dal ventre della propria madre, quando il feto morì e nacque il bambino. Da dove proviene il mio intuire? Dal Tartaro, dentro di me, ignorato dalla ragione e sconosciuto alla luce del sole, dalla luce del sole. Il Tartaro è lo sconosciuto dal quale scaturisce il conosciuto. Questo è il primo messaggio che Esiodo ci comunica del Tartaro. A cosa partecipa il Tartaro? A quel grande vortice della costruzione dell'esistente, assieme alla terra nera, al mare infecondo e al cielo stellato, cioè alle fondamenta sulle quali i Cronidi costruiranno le condizioni affinché i figli di Era costruissero loro stessi. Perché quei luoghi gli dei hanno in odio? Perché in quei luoghi formarono loro stessi, in quei luoghi brandirono la falce che Gaia costruì per i suoi figli, in quei luoghi esercitarono il loro potere di essere, rivendicandolo sia nei confronti di Cronos che nei confronti dell'intero Tartaro. Dal Tartaro gli dei Olimpi sono emersi e intendono continuare il loro sviluppo fuori dal Tartaro, in quanto il Tartaro produsse ciò che loro sono e gli dei guardano il tempo che viene loro incontro, non anelano a rientrare nella vagina della loro madre. Non esiste per un dio il ritorno al passato, esiste soltanto la trasformazione che lo potenzia e lo costruisce per continuare a divenire nell'infinito dei mutamenti. Gli dei immortali hanno in odio a quei luoghi, non gli esseri della natura, i figli di Era, che in quei luoghi vanno forgiando loro stessi e riemergono per rivendicare al cospetto degli dei mortali il loro diritto ad accedere all'Olimpo, la voragine enorme dalla quale gli dei sono usciti e che gli esseri umani devono affrontare per diventare dei. Una voragine tempestosa nella quale ardimentoso l'essere umano si tuffa attraversando tempesta dopo tempesta, forte del coraggio che forgiò nella luce di Zeus. Ciò è tremendo anche per gli dei mortali, i quali guardano quella voragine dalla quale scaturirono con apprensione, quasi chiedendosi come fecero per uscire. Eppure da quella voragine furono vomitati da Cronos dopo che Zeus lo costrinse. Ora guardano con orrore il luogo da dove sono venuti e con compassione gli ardimentosi che si cimentano nell'affrontarlo. Non solo le tempeste, ma i figli di notte sono i terribili abitatori di quei luoghi. Proviamo a ricordare i figli di notte, abitatori e signori di quei luoghi. Moros, il fantasma usato dalla ragione per impedire all'essere umano di abbandonarla per accedere al Tartaro. Ker, la sequenza di scelte compiute dal soggetto che determinarono il suo essere, il suo destino. Morte, il terrore della ragione per il suo fine, la sua sconfitta, la sua distruzione. Sonno, il momento in cui la ragione perde il controllo della consapevolezza dell'essere umano. I sogni, lo spazio in cui l'essere umano agisce fuori dalla descrizione della ragione. Biasimo, l'accusa con cui la ragione colpevolizza l'essere umano che agisce fuori dalla sua descrizione. Sventura, il risultato cui porta la mancanza di autodisciplina dell'essere umano. Esperidi, le prove attraverso le quali l'essere umano deve costruirsi per cogliere i pomi d'oro della conoscenza e della consapevolezza. Moire, i fantasmi che atterriscono l'essere umano, sottraendogli il coraggio nell'affrontare lo sconosciuto. Kere, la sequenza compiuta dall'insieme in cui il soggetto e l'oggettività si muovono. Nemesi, il desiderio di vendetta come imposizione soggettiva, dimenticando l'intento per cui si agisce. Inganno, ingannare e l'autoingannarsi, incapaci di chiamare le cose col loro vero nome o di chiedersi il perché delle cose. Amore, la distruzione che piega l'essere umano attraverso il ricatto dei propri sentimenti. Vecchiaia rovinosa, l'incapacità di guardare il tempo che viene incontro perché sconfitti dalla sequenza dei mutamenti. Contesa, contendere per il contendere, dimenticando il fine della contesa. La contesa per la contesa, dimenticando i fini della contesa, inchiodano l'essere umano nel mondo della ragione, impedendogli di entrare nella voragine ed affrontare la tempesta. Quando i fini di contesa ghermiscono l'essere umano, non esiste più Tartaro da affrontare, ma attesa per la dolce morte che sottrae l'essere umano dal dolore dell'esistenza. I figli di contesa allontanano dal Tartaro e sono i primi che l'essere umano deve combattere e vincere per affrontare il Tartaro, da cui gli dei Olimpi provengono e nel quale può costruire il suo essere Dio. I figli di contesa sono i terrori che impegnano l'essere umano nella quotidianità, impedendogli di alzare lo sguardo nell'infinito. Gli impediscono di raccogliere forze sufficienti per affrontare il Tartaro, superando tempesta sopra tempesta, oltre le bronzee porte. Ricordiamoli, figli di contesa, affinché l'essere umano non ignori quanto gli impedisce di raggiungere l'infinito, affinché l'essere umano non ignori che cosa superare e risolvere per avere energia sufficiente per superare le bronzee porte, affrontare le tempeste dell'ignoto Tartaro e costringere gli dei titani a prenderlo per mano. Tutti i figli di contesa sono relativi alla quotidianità dell'essere umano e sono pena dolente, oblio, fame, dolori, lotte, battaglie, delitti, omicidi, discordia, inganni, discorsi, ambigui discorsi, anarchia, sciagura e giuramento. I figli di contesa tendono a bloccare l'essere umano nella quotidianità, mentre i suoi fratelli, figli di notte, lo bloccano nei suoi voli nell'infinito. Il Tartaro che l'essere umano deve affrontare è fuori di lui, ma i suoi nemici, i figli di notte, sono dentro di lui e sono le forze che gli impediscono di superare le bronzee porte che Zeus ha costruito. Affrontare il Tartaro è tremendo anche per gli dei. Dal Tartaro sono usciti e nel trasformarsi hanno perso la memoria di cos'erano e quali forze compattarono per uscire di là. Ora guardano con orrore l'oggettività dalla quale uscirono. la dualità costruita fra i figli di contesa e i suoi fratelli, figli di notte, è il regalo che il veggente fa agli esseri umani. Da dove l'essere umano deve iniziare per sconfiggere chi gli impedisce di spiccare il balzo nell'infinito? Deve affrontare i figli di notte che bloccano i suoi voli nell'infinito o deve affrontare i figli di contesa che nella quotidianità della sua vita e della sua esistenza gli impongono trappole, dolori, garmisce la sua attenzione e mette in pericolo la sua stessa sopravvivenza? Ogni azione si sviluppa nell'attimo presente. Per gli esseri della natura l'azione che fanno modifica i loro strumenti per affrontare l'azione successiva. Così se l'azione avviene ora, lo strumento con cui affrontare l'azione ha subito un mutamento progressivo azione dopo azione. La capacità dell'essere della natura di svolgere le azioni e di inchiodare nel presente è dato dall'accumulo di quantità di azioni che nell'azione svolta nel momento presente manifesta la qualità del divenuto. Nel caso dell'essere umano, quando deve iniziare ad affrontare lo sconosciuto tartaro, ha una sola via da percorrere, affrontare i figli di contesa. Sono i più semplici, i loro fenomeni cadono all'interno della descrizione della ragione e può misurare il proprio coraggio attraverso il quale affrontarli. Così ogni volta che affronta un nemico, figlio di contesa, anche se non riesce a sconfiggerlo, alimenterà il proprio coraggio, forgerà le proprie armi psichiche della determinazione soggettiva, imparerà ad attrezzarsi per affrontare quanto tenta di danneggiarlo. Così, quando dovrà affrontare pena dolente, dovrà elencare le cose che tentano di costruire afflizione, dovrà conoscerne l'origine, dovrà rimuovere quanto costruisce pena dolente. Allora sarà pronto a rimuoverla. Quando la rimuoverà, sarà perché egli è entrato nel tartaro e sarà infinitamente più forte di quando pena dolente lo costringeva a lamentarsi incapace di liberarsene. E così per affrontare oblio e la sequenza dei mutamenti che ha portato a ciò che siamo. Chi dimentica è condannato a ripetere gli stessi errori, solo che oblio è relativo ai mutamenti che ci hanno portato ad essere ciò che siamo. Ciò che siamo riassume ciò che eravamo e i mutamenti che ci hanno portato ad essere ciò che siamo. Quando si sconfigge oblio e si ricorda, si è entrati nel tartaro e ci si è purificati nell'acqua di Stige. Così per tutti gli altri figli di contesa, affrontarli uno ad uno costruisce nell'essere umano il coraggio, costruisce nell'essere umano la psiche, l'emotività e la struttura, e struttura l'energia della vita, scusate, costruendogli l'attrezzatura per affrontare i fratelli di contesa, figli di notte, le care, la sequenza di scelte compiute dall'individuo per affrontare il proprio divenuto. Come potrebbe l'essere umano affrontare care e prendersi nelle proprie mani il potere di fare le scelte per determinare il proprio divenire se i figli di contesa, pena dolente, oblio, fame, dolori, lotte, battaglie, delitti, omicidi, discordia, inganni, discorsi, ambigui discorsi, anarchia, sciagure, necessità di giuramento, ne condizionano piegando nell'esistenza? E come potrebbe l'essere umano sottoposto a tali tormenti affrontare i figli di notte? Come morte, sonno, bisogni, biasimo, sventura, esperi di Moire figli di notte, Chere, nemesi, inganno, amore, inteso come passione che assoggetta e rende dipendenti, e vecchiaia rovinosa. Come è possibile affrontare i figli di notte agendo nel tartaro e soggiogandoli dentro di noi quando non abbiamo la forza per sconfiggere i figli di contesa la cui manifestazione rientra nella descrizione del mondo della ragione? Eppure... Guardando bene, contesa è un grande amico. Ci lancia le sfide della vita, ma non tarpa le ali, né strappa le armi agli esseri umani, permettendo loro di sconfiggerla, giungendo nel tartaro per affrontare i figli di notte e diventare dei. Semmai, sono gli esseri umani che non affilano le armi per i loro figli, ma né notte né contesa avrebbero potuto prevedere l'avvento del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo che si spacciava per suo figlio. Né notte né contesa potevano prevedere la nascita della coercizione sessuale, della coercizione emozionale, della distruzione nell'individuo, della determinazione di affrontare le condizioni del presente per abbandonarsi all'autodistruzione e all'orrore. Né notte né contesa che sviluppano gli dei neri contro i quali l'essere della natura affila le proprie armi della percezione, dell'intelligenza, dell'intuire e in più in generale del proprio nous, avrebbero potuto supporre che la stessa capacità di elencare quanto duole fosse distrutta nell'individuo appena nato. Ciò è contro ogni legge ed ogni respiro imposto da Gaia e Urano stellato. chi avrebbe detto che Eros, che spezza le membra e scioglie i legamenti della coercizione, potesse essere ucciso nei bambini dal macellaio di Sodoma e Gomorra del patto di Nazareth e dai suoi servi. Questo però appartiene alle sfide dell'oggi, quanto non c'era quando la teogonia fu scritta, e la responsabilità di affrontare questo nuovo orrore ricade soltanto su di noi. La casa di notte si innalza terribile, avvolta da nuvole livide, grigio pumbleo. In quelle nuvole l'essere umano deve entrare e sconfiggere uno ad uno i figli di notte. Solo sconfiggendo i figli di notte egli sconfiggerà la schiavitù della ragione. Solo sconfiggendo i figli di notte potrà scoprire la luce del Tartaro, perché il Tartaro è vivo di luce. Non è la luce dell'essere sole che illumina Zeus e che tutto vede, è la coscienza di sé dell'essere sole che irraggia vita, consapevolezza, sapere, conoscenza. Quel sapere della consapevolezza e della conoscenza che sono mute quando irraggia la luce ai figli di Era, ma diventa sapere e conoscenza alla quale gli esseri possono attingere dal Tartaro. Davanti alla casa di notte, Atlante, figlio di Giappeto, regge il cielo con le sue infaticabili braccia, regge il cielo stellato della conoscenza e della consapevolezza, ignoto ai figli di Era, fin tanto che non superano le bronzee porte e non affrontano l'infinito che circonda il mondo della ragione. Il figlio di Giappeto regge il cielo là dove notte e giorno vengono vicini, là dove la notte della conoscenza è il giorno della ragione, là dove il giorno della ragione e la notte della conoscenza, l'uno e l'altro non si incontrano, l'uno e l'altro sono separati nella percezione umana. L'essere umano che sconfigge i figli di notte supera i confini bronzei della consapevolezza, la luce del sole si trasforma in coscienza del sole. Quando per il quotidiano è luce, c'è assenza di conoscenza, sonno e morte del corpo fisico sono due stati di essere attraverso i quali né mai loro sole splendente guarda con i raggi, perché non con i raggi il sole splende nell'ampio Tartaro, ma con la sua coscienza e con la sua consapevolezza. Eccolo l'essere umano, diviso fra il quotidiano e la percezione dell'esistenza nell'ampio Tartaro. Quando notte, sconfitti i suoi figli, diventa il giorno della coscienza e della consapevolezza. Dice Esiodo, di essi l'uno la terra e l'ampio dorso del mare, tranquillo percorre, dolce per gli umani, dell'altra ferreo è il cuore e di bronzo l'animo, spietata nel petto e tiene per sempre colui che lei prende, degli uomini nemica anche agli dei mortali. Gli esseri umani percorrono la terra e il mare sorretti da Zeus, sicuri nel loro andare. Gli esseri umani si abbandonano agli dei, ma quando devono affrontare notte e l'ampio Tartaro devono prendersi nelle proprie mani il proprio divenire, devono compattare se stessi, non c'è spazio per l'abbandono, stanno percorrendo il sentiero degli dei e dunque ferreo deve essere il loro cuore e l'animo deve essere compatto come il bronzo, perché questo è il modo di essere nell'ampio Tartaro e in questo modo si presenta notte spietata nel petto, perché non permette di giungere alla conoscenza e alla consapevolezza chi non è in grado di compattare se stesso. Notte tiene sempre colui che prende, sia che distrugga se stesso distrutto ai figli di contesa, sia che si immerga nell'infinito delle sue trasformazioni, bussando alle porte dell'Olimpo. Ragazzi, non ce la vanto più. Questo è il pezzo del Tartaro. Secondo me, io ci ho lavorato un bel po' e mi sembra piuttosto buono, anche perché dà delle indicazioni su qual è la via per costruire la stregoneria. Devo parafrasare, chi orecchie per intendere intenda, no? È troppo. Lascia la parola a Francesco.
Vabbè, c'è anche Silvano che può anche intervenire anche lui senza problemi.
Vabbè, anche sì. A Silvano lascia la parola.
Esatto. Sì, no, allora, quello che hai detto è sempre fondamentale. Questo dimostra l'importanza e la ricchezza della mitologia, soprattutto il fatto che la mitologia non va affrontata soprattutto come un libro di testo da cui si deve soltanto imparare, ma da cui si deve anche elaborare. Esatto. Cioè, nel senso che la mitologia dà sempre una funzione fondamentale a chi la legge, a chi la trasporta, a chi la utilizza. E soprattutto non è lì ferma, codificata, nel senso che non deve trasmettere significati, ma trasmette metodi di comprensione. E i metodi di comprensione appartengono sempre a chi legge, a chi, certo, ascolta o chi va a vedere la mitologia.
Io volevo osservare che la mitologia è un fattore di superiore della filosofia, in quanto riflette una percezione esistenziale di ciò che è al di sopra della normale esistenza di veglia, e cioè la percezione del sacro in modo esistenziale. La filosofia, come è stata sviluppata nei tempi moderni, è un fatto di origine monoteista. Perso il contatto con il sacro come fatto esistenziale, si cerca di dare una spiegazione, tra virgolette, di tutto cerebrale, di una realtà che in fondo non si capisce più. Federico Nietzsche asseriva che la storia della filosofia non è altro che la storia delle opinioni personali dei filosofi, e che queste opinioni molto spesso riflettevano fra l'altro anche le loro, i loro problemi personali, le loro turbe psiche e tante altre cose.
Già fatto. Cioè, scusa, no, nella teoria della filosofia aperta io ho affermato testualmente in uno dei vari prologhi che la filosofia non è altro che la descrizione che fa il soggetto di come lui vede il mondo, ma il soggetto è prodotto dal mondo, per cui può, il soggetto può solo giustificare il mondo come lui è stato educato a vedere il mondo.
Più o meno.
Per cui a quel punto il senso non è tanto la filosofia che descrive, ma il soggetto che si trasforma. Cioè, se il soggetto percepisce il sacro, cioè riesce a trasferire a se stesso la propria intuizione, la propria emozione fuori da quelli che sono gli ambiti della ragione, riporta nella ragione i fenomeni nuovi e dà delle novità. Cioè, le novità della filosofia sono queste in realtà.
Ma molto spesso la filosofia appunto non ha delle vere novità da dare. I filosofi hanno fatto poche novità da dare, e hanno dato soprattutto le loro,
Da Seneca, credo, da Seneca, cioè dai stoici fino ad oggi, tutta la filosofia ha avuto al suo centro il Dio creatore. E tutta la filosofia non è altro che giustificazione dell'esistenza del Dio creatore. Insomma, è una cosa veramente allucinante.
Qualche volta abbuffato da razionalismo, da tante altre robe, qualche volta addirittura da elementi tipo Hegel, o che asserivano di mettere il Dio creatore così, concetti puri, o Marx che lo metteva nel dimenticatoio
assoluto. Sì, non gli fregava niente.
Quello estromesso per la porta trova sempre maniera di entrare per la finestra.
Io mi ricordo di aver letto l'enciclopedia delle scienze filosofiche di Hegel, più o meno quello dovrebbe essere il titolo. Bello, ti assicuro, guarda, le prime 100 pagine mi sono molto piaciute, ero perfettamente d'accordo. E dopo c'è un mega sky by, cioè dopodiché viene fuori il dio padrone che è dentro, insomma, è incredibile. No, davvero, cioè, a me, io le prime 100, adesso ho l'edizione quella dell'Einaudi che è anche buona, insomma, no, della Burr, sì, che è anche buona, non di Tascabili, quell'altra più grossa, che è anche buona. Cioè, prime 100 pagine, sinceramente, io sottoscrivevo. Dopo ciò è cascato tutto.
Cioè, non sì, so, ma difatti, sai, è il classico di qualsiasi filosofia monoteista dire che tutto quello che c'è prima è soltanto una preparazione all'avvento del Cristo, cioè di dire sì, no, sì, le cose non sono esistite o non sono avvenute o non sono state perché le persone le facevano per la loro esistenza, ma le hanno fatte soltanto a scopo di attendere, no, soltanto allo scopo di attendere l'arrivo del cristianesimo, cioè nel senso che si pone sempre un riferimento, si dà un inizio. E questo inizio, questo che appunto che c'è prima, non ha nessun valore, non ha nessun significato e viene soltanto utilizzato per giustificare che questi stanno lì stupidamente in attendere e sono sfigati perché non può arrivare il Gesù Cristo, appunto, che gli può permettere di salvarsi, di comprendere. E quello che viene dopo deve essere soltanto una giustificazione del ringraziare il Dio creatore che ha mandato un suo messaggero nel dire appunto grazie a questo. Cioè, e questo è proprio, diciamo, l'uso utilitaristico dell'esistenza, cioè è l'uso anche insignificante della vita e dell'esperienza, perché dice la tua esperienza non conta niente in quanto non hai visto il Cristo, la tua esperienza che è dopo è basilare soltanto in quanto ti devi riconnettere a Cristo. E questa è la deformazione classica di tutte quante le filosofie che fanno, come diceva Claudio, da Seneca in poi, insomma,
sì, sì,
che poi volutamente è portata avanti, finanziata, sostenuta dal monoteismo proprio per distruggere la capacità di dare gli strumenti di comprensione.
Esatto.
Anche perché dobbiamo sempre ricordare che la mitologia ha una funzione che non è inferiore a niente. Io voglio ricordare un libro di un autore che è Hans Hübner, che ha scritto un libro che si chiama La verità del mito. Basta pensare che questo libro, che io lo considero un libro fondamentale, è uscito in italiano e lo vendono a 90.000 lire, tanto per dare un'idea del prezzo. E questo è un trattato di 700 pagine in cui l'autore dimostra, facendo delle analisi storiche, partendo dagli antichi greci alla filosofia contemporanea, che la scienza non è per nulla superiore alla mitologia, perché anche la scienza pone alla sua base un concetto mitologico. Cioè, autoreferenziale, dice: noi sappiamo cos'è la verità, sappiamo cos'è la realtà e noi la possiamo analizzare, la possiamo descrivere, la possiamo raccontare, ma questo presuppone un atto mitologico alla base, di conseguenza non c'è nulla di migliore, nulla di superiore alla mitologia.
Devi dire qualcosa? Cosa vuol dire? La mitologia ci dà una sintesi di quello che sono visioni divergenti, cioè non spiega che cos'è la realtà, ma spiega cosa il veggente è riuscito a vedere, accolto, e racconta le sue storie, la seconda storia di alterazione della percezione. Chiaramente queste qua possono essere solo storie oppure possono essere lette da un altro veggente, e quel veggente magari non vede le cose con gli stessi occhi perché culturalmente appartiene a un'altra cultura, però il meccanismo con cui le cose dipendono e derivano l'una dall'altra è visto da tutti i veggenti, cioè alterando la percezione, andando in mondi a percezione, io non vedrò mai notte con gli occhi che l'ha visto quello che ha descritto la nera notte con i suoi figli, però quel meccanismo io lo vedo, per cui anche se io non vedrò l'immagine sua, vedo il meccanismo e da qui riesco a capire cosa lui voleva dire, cosa lui intende, e trasferirlo nella vita di tutti i giorni. Chiaramente io lo trasferisco oggi col linguaggio di oggi, lui lo trasferiva allora col linguaggio di allora.
Sì, però vedi, c'è un discorso che è fondamentale: la mitologia dà sempre il riferimento alla felicità dell'uomo, cioè nel senso di dire tutto quello che viene compiuto ha la finalità di creare una migliore condizione in cui vive l'uomo. Di conseguenza non è un pone un dio esterno. E di conseguenza, anche se c'è una descrizione intuitiva della mitologia antica, questa descrizione della mitologia antica, avendo il suo scopo, la sua natura, che è quella di creare la felicità o la condizione migliore dell'uomo, è una cosa che può andare avanti, portarsi avanti. Diamo un esempio stupidissimo che dimostra questo. Allora, facciamo un confronto tra il contemporaneo monoteismo e l'antico stato, che il monoteismo non aveva niente a che fare. Era, piccola notizia, domenica 26 novembre, tra virgolette, funzionari pubblici, prima Dio, poi lo Stato. Giovanni Paolo II rilancia il tema dell'obiezione: per seguire la fede si può anche disobbedire, di conseguenza si può fare anche il danno dello Stato. E questo è un principio normale in cui i cristiani, tutti i monoteisti, devono danneggiare l'esistente al loro scopo, perché sanno che solo danneggiando quello che appartiene a tutti diventa fondamentale perché loro possono affermarsi. E questo avviene all'interno del monoteismo. Prendiamo una cosa molto più antica. Tutti quanti sanno che esiste Sparta, che Sparta è stato uno stato dell'antichità. E citiamo un autore dell'antichità. Allora, Plutarco attesta che i governanti di Sparta non riconoscevano altra giustizia che quella finalizzata al bene e all'ampliamento dello Stato. Questo era presso di loro la regola e la misura del diritto e dell'onestà. Se una cosa era utile a tutti, diventava legittima.
Sì, il termine Stato è usato in termine sociale, cioè dell'intera società.
Il microfono Silvano sarà?
Sì, non è aperto.
Adesso è aperto. Non so chi si è gusto. Vabbè, questo sarà.
Ma come?
Adesso è aperto, però a sentire. Ti non devo lasciare le cuffie, non so come dite. Non te ne accorgi se non te lo apri le cuffie. E più te che anche cosa sarà, Ma erano cuffie, no? Metti che caso le cuffie. Punto capita. Non te fai robe, se rende conto.
Ma si muovevano gli aghi.
Si sente meglio di dopo.
Sì, sì, allora. Sì, no, si sente? Ma scusa, tu prima la trasmissione come l'hai fatta allora? Con gli altri due?
Sì, sì, sarà il microfono e tu devi dire a me. Ma se ti non ti metti le cuffie, non te ne accorgi, no?
Vabbè, vabbè, dai, non è la...
No, è folle sta roba, veramente. Vabbè.
Continua.
Sì, beh,
no, siamo scioccati. Qui c'è. Si sono sciocca.
Ma sì, infatti io non avevo neanche prestato attenzione che il microfono fosse chiuso, insomma, vabbè. Strano.
Vabbè, no, strano, qualcuno ha fatto uno scherzo, ha toccato laddove non doveva toccare. Vabbè, terremo in conto anche questa, visto che non è mai successo fino ad adesso. Infatti... Questa in 4 anni e mezzo è la prima volta che succede una cosa così.
Vabbè, sì, strano che appunto sono 2 microfoni, vabbè. Allora, che facciamo? Come non possiamo ricominciare dall'inizio queste cose che abbiamo detto?
Allora, no, riprendiamo un attimino. Intanto diciamo quello che dobbiamo dire. Prima di tutto vi ricordiamo che stasera alle ore 20:30 c'è l'assemblea del primo martedì del mese, viene fatta a Marostica
in via Montero 66.
Questa trasmissione praticamente è andata completamente buca a questo punto, proprio perché avevamo due microfoni spenti, non ce ne siamo accorti ed è successo quello che è successo. Purtroppo qualcuno ha toccato laddove non doveva toccare e non ci è mai capitato che i microfoni fossero spenti. Vabbè, è una lezione che abbiamo imparato e cercheremo di fare il nostro meglio finché non si ripeta più. L'appuntamento allora è per stasera alle ore 8:30, noi arriveremo probabilmente sulle 9, comunque la riunione sarà aperta, cioè l'assemblea sarà, cioè la
sala è aperta.
Ci sono tutti i materiali, si parlerà dei fenomeni di premorte e ci si dà, niente, io spero di poter dire quello che devo dire, cioè quello che voglio dire, insomma speriamo di riuscirci. E comunque ricordatevi, alle ore 20:30 via Montello 66, sulla statale che da Bassano porta a Marostica.
Sì, appunto, ricordo appunto che c'è appunto questa conferenza sulle esperienze di premorte. Ci sarà anche, saremo presenti sia io, sia Claudio, sia Silvano. Ci sarà, il banchetto comincerà già verso le 8 con tutte le pubblicazioni sia dell'istituto e soprattutto una pubblicazione interessante, visto l'argomento, c'è il libro di Claudio pubblicato dall'istituto sulle esperienze in prossimità della morte, cioè sulle esperienze di premorte o in prossimità della morte, c'è il suo libro, perciò ci sarà anche la possibilità di avere un documento testuale della nostra posizione sull'argomento. Sarà presente anche e sarà disponibile il libro di Silvano che presenterà l'ultimo capitolo questa sera. Ricordo che tutte le vendite che vengono effettuate delle pubblicazioni dell'istituto, pagate le spese di stampa, tutto ricavato va a beneficio di Radio Gamma 5. Perciò anche chi stasera vuole incontrare Silvano, vuole incontrare Claudio, ci siamo lì presenti, si può anche l'occasione appunto dell'argomento che viene affrontato e perciò ci sarà la possibilità anche di parlare e di vedere le varie cose.
Vabbè, sono un po' scioccato, non mi aspettavo succedesse una cosa del genere.
Anche perché in tanti anni non è mai successo.
No, infatti in 4 anni non è mai successo, probabilmente qualcuno uscendo si ha spento i microfoni. Vabbè, sono un po' malizioso su questo. Va sì. Bon, dai.
Allora io riprendo dall'ultimo argomento. Allora, stavamo accennando al discorso del comportamento sulla mitologia. Silvano aveva fatto anche un accenno al discorso della mitologia. Facciamo una cosa molto più concreta. Allora, dicevamo che esiste fondamentalmente una differenza tra chi si richiama alla mitologia e chi si richiama a una visione del mondo monoteistica. La visione del mondo monoteistica è sempre determinata, sempre finalizzata, sempre utilizzata per distruggere ogni realtà, per portare il beneficio a un Dio creatore che non c'è. E questo viene fatto in maniera metodica, cosciente e, come dice giustamente Emanuele Severino, che è un filosofo contemporaneo, dice fa chi è in buona fede è sempre in malafede. Perciò, per essere chiari, non lo dico io, lo dice uno dei maggiori filosofi contemporanei a cui va un riconoscimento in questo senso. Infatti lui ha scritto un libro in cui dice chiaramente chi si dichiara in buona fede è consciamente in malafede. Consciamente. Allora, facevamo questa differenza tra quello che è avvenuto in 2000 anni di formulazione del monoteismo e quello che può portare alla mitologia o che può portare al racconto mitologico. Allora, citavo un articolo che è uscito sulla domenica del Corriere sul Corriere della Sera del 26 novembre del 2000. Giubileo degli enti istituzionali, aperte virgolette, funzionari pubblici, prima Dio, poi lo Stato, chiuse virgolette. Giovanni Paolo II rilancia il tema dell'obiezione, per seguire la fede si può anche disobbedire. Disobbedire significa ed implica logicamente sabotare anche i diritti e le possibilità degli altri. Questo è un comportamento chiaramente monoteista e porta però che questo è un comportamento attuale e non è un comportamento del passato. Allora, io citavo un caso di Plutarco. Plutarco, e questo lo prendo dalla definizione di Sparta nel dizionario, Plutarco attesta che i governanti di Sparta non riconoscevano altra giustizia che quella finalizzata al bene e all'ampliamento dello Stato. Questo era presso di loro la regola e la misura del diritto e dell'onestà. Se una cosa era utile a tutti, diventava legittima. Allora, di conseguenza, significava che significava chiaramente che le cose che avevano un'utilità per tutti, erano legittime al di là che piacessero o non piacessero alle idee, che non piacessero a qualcuno, l'importante è che portassero questo beneficio ed era un presupposto basilare. Questo avveniva prima che il monoteismo si affermasse e deformasse tutto.
E staccasse lo Stato dal, sì, dal sistema sociale, no? Facesse due cose diverse, lo Stato da una parte e il sistema sociale dall'altra, anziché quando c'era uno Stato il sistema, che era la guida del sistema sociale, cioè doveva costruire il benessere, il sistema sociale andava via, insomma.
Sì, ma... aggiungiamo qualcosa che può essere divertente, che dà sempre la dimensione delle capacità del monoteismo di distruggere le relazioni. Cioè, se esiste un problema, questo problema lo si deve affrontare, si deve essere onesti con se stessi, lo si deve analizzare e trovare quali sono i motivi, e di conseguenza al di là di questo si va a cercare se esiste una propria responsabilità e dove si può intervenire. Non si va a attribuire a un nemico che non esiste l'inconveniente. Tutti quanti sappiamo dello spettacolo pietoso che hanno dato gli Stati Uniti con l'elezione del Presidente degli Stati Uniti. Qualcuno dirà: cosa c'entra questo col discorso paganesimo? C'entra perché dà la dimostrazione della solidità del monoteismo. Leggiamo una piccola notizia. Squadre di preghiera contro Satana. Colpa dello stile di vita della Florida. E ora c'è che anche chi prega contro Satana affinché si risolva definitivamente la questione elettorale. Per alcuni, infatti, Belzebù sta tentando di rubare il risultato per creare il caos. Diverse congregazioni tengono veglie di preghiera elettorale mentre alcuni attivisti passeggiano e pregano davanti all'ufficio della Florida, dove si riscontrano anche le schede controverse. E aperte virgolette, abbiamo creato squadre di preghiere in tutto il paese, chiuse virgolette, dice il coordinatore di una delle congregazioni. Aperte virgolette, il ritardo è accaduto per motivi spirituali legati ai divertimenti della Florida, chiuse virgolette. Cioè, rendetevi conto, di fronte a una situazione che qualcuno può benissimo trovare una responsabilità, un'incapacità di qualcuno, una mancanza di responsabilità, non si fa nulla per comprendere cosa è successo, ma è stato Satana che vuole creare il caos.
Ma cioè, a questo punto il discorso più pericoloso è che dopo magari ti bruciano le persone, perché sicuramente quelle persone,
esatto,
hanno creato il caos. Cioè, siamo a livelli medievali, insomma. Comunque il monoteismo sembra quello. Cioè,
sì, ma quello significa chiaramente che non si può dire no perché non c'è stata l'informazione, perché le persone non hanno cultura, no perché non esiste un sistema scolastico che dia la formazione. No, questo non esiste. Cioè, esatto, se anche la gente è analfabeta, no, non importa che sia analfabeta, succede questo perché Satana l'ha voluto, perciò al di là che fossero alfabetizzati o che siano analfabeti non cambierebbe niente.
Guardate che stiamo parlando del paese più potente del mondo, cioè bene o male hanno le bombe atomiche, hanno i mezzi di intervenire, però non hanno la coscienza di massa diffusa, cioè la coscienza individuale diffusa a livello di massa. Cioè, questo è il guaio veramente.
No, il guaio è che della gente di questo genere hanno i mezzi di distruzione di massa, quindi sono estremamente pericolosi.
Sì, sì, perché infatti
il giorno che Geova gli dirà di bruciare come Sodoma e Gomorra, infatti i bombardamenti durante l'ultima guerra erano generalmente operazione Sodoma, operazione Gomorra e robe del genere, da parte di questo stesso tipo di individui che adesso attribuiscono a Satana il fallimento delle elezioni e queste cose.
Sì, ma in effetti c'è un po' anche in tutta l'impostazione degli Stati Uniti, no? Cioè, hanno un nemico, anziché dire abbiamo quel nemico perché quello lo voglio, è il nostro nemico per i fatti nostri, non ha importanza, cioè, no, non vado a discriminare sulle giustificazioni, ma viene dipinto come una specie di Satana, cioè come una specie
come
di
mal'assoluto.
Mostro da distruggere a tutti i costi. Cioè, possono essere, non so, tipo i due libici accusati di aver buttato giù l'aereo, come se non gli va bene, può essere la Siria, può essere l'Iraq, può essere la Serbia, può essere quello che si vuole, quando va a coincidere chiaramente con degli interessi chiaramente economici, chiaramente politici, chiaramente di potere, insomma. Però anziché dire se è questo perché questo non ci interessa, vengono dipinti come un mostro religioso. Cioè che...
non solo vengono dipinti, ma tanti ci credono sul serio, il che è peggio ancora.
Sì, no, basta pensare appunto che queste persone, invece di chiedersi il perché le cose succedono, non vanno a cercare la motivazione, la responsabilità, la causa. No, dicono è stato Satana che vuole creare il caos, ma logicamente, e siccome questo Satana non si vede e non si impegna di prima persona a creare il caos, logicamente ha sempre dei servitori, qualcuno che gli è fedele, qualcuno che applica questo, di conseguenza, visto che non riusciamo a beccare Satana, possiamo cercare di far fuori
i suoi agenti. Tra l'altro, questo Dio oppure Satana, che pure dovrebbe essere dei personaggi estremamente potenti, si vedono in qualche modo costretti a utilizzare degli agenti,
degli incapaci,
tra l'altro anche degli stupidi qualche volta, della gente che non serve a niente, per fare, per portare a termine le loro, i loro obiettivi.
Sì, no? Basta che pensiamo a questi musulmani, per esempio, che un Allah così forte, che non è altro che Geova, insomma, sì, sempre il Dio dei monoteisti, che hanno bisogno di sgozzare donne e bambini per riaffermare il proprio potere, cioè abbastanza aberrante. Sì, non che i cristiani non facciano la stessa cosa.
Sì, no, ma allora, scusa il discorso dell'impreparazione, non pensate che sia soltanto una cosa folcloristica degli Stati Uniti, purtroppo è la realtà dei monoteisti contemporanei, perché allora c'è una protesta, la protesta dei teologi tagliati fuori dai licei. Con la nuova legge per insegnare serve la laurea civile. Neanche il cardinale Martini potrebbe farlo.
Cioè, mi sembra giusto che non lo faccia. Io non capisco. Non mettersi le mani ai capelli con il cardinale Martini.
Sì, ma questo vedi, è significativo, perché si dice no, perché questo qua è dentro la gerarchia della Chiesa, e perciò perché è stato voluto da Dio, sicuramente è intelligente. Cioè, no, rendiamoci conto del concetto.
Magari è furbo,
Sì, furbo, ma non
magari è furbo, ecco.
Sì, no, solo perché è capace di disquisire di quella cosa che per stupidi che è la teologia cristiana, che è un insieme di mostruosità, sì, di cazzate.
È per questo che davanti a noi scappano sempre. Sì, sanno disquisire molto bene la teologia, è per questo che davanti a noi scappano sempre. Esatto. No?
Sì, certo. Che veramente, cioè, di poi arrampicare sugli specchi, poi dimostrare l'indimostrabile, poi raccontare qualsiasi cosa, tanto è l'interpretazione della volontà di Dio. Cioè, questi protestano perché giustamente uno Stato dice, se io devo formare dei cittadini, è giusto che chi forma i cittadini abbia una preparazione culturale adeguata da dare queste informazioni. Cioè, non fa un discorso politico, non fa un discorso religioso, dice, deve esistere una capacità tecnica formata tramite lo studio per insegnare questo. E di conseguenza i teologi, che in fondo cos'è che hanno imparato, cos'è che fanno?
Teologia.
Cioè, non andremo a definire in altre maniere, cioè, questi protestano perché sono obbligati a studiare, ad apprendere e devono imparare ad insegnare. Cioè, e protestano contro lo Stato perché lo Stato dice è giusto che i miei cittadini, cioè al di là di qualsiasi Stato, perché non stiamo a fare un discorso di uno Stato di qualche colore, dicevamo Sparta, il benessere di tutti, è giusto che gli insegnanti siano preparati perché i miei cittadini devono essere preparati, perché è un loro diritto, perché ho un cittadino che è più responsabile, che è più cosciente, perciò non posso affidarmi a degli incapaci. Ma un teologo che deve dimostrare, e diceva Spengler, la teologia è una roba per imbecilli, perché deve cercare di dimostrare razionalmente un qualcosa che si basa sulla fede.
Ma vedi, cioè, il problema veramente grosso è che il cristianesimo non ha poco peso attraverso le classi intellettuali o comunque chi ha un po' di preparazione scolastica in maniera seria, e chiaramente deve riuscire però a garantire una certa quantità di insegnanti, ben sapendo di insegnare delle inutilità e ben sapendo che gli insegnanti delle inutilità lo vanno per avere uno stipendio. Per cui chiaramente tutta quella gente che loro mandano ad insegnare in realtà non ha nessuna preparazione, specialmente quelli che maggiormente ci credono, perché tanto più è basso il livello scolastico, tanta maggiore è la credenza in una provvidenza, in qualcuno che ti aiuta. Il pazzo di Nazareth dice la mia sapienza viene da Dio, se io non venissi da Dio non sarei sapiente. Se non sono sapiente perché mi sono fatto un mazzo tanto, sono come Socrate che va in giro per la piazza, Alcibiade, vieni qui che parliamo del demiurgo, parliamo della creazione delle anime, vieni Alcibiade. Tutti cercavano di scappare perché questo mi faceva un mazzo tanto forte di. No, non è quello. Bisogna essere stupidi per essere cristiani, bisogna aver rinunciato ai confronti, agli scontri, a forgiarsi nel fuoco, solo in questo modo si è cristiani. E chiaramente i cristiani solo questo hanno a disposizione, per questo scappano per esempio davanti a noi, noi scappano e sanno benissimo, ci mettiamo in ginocchio.
Sì, ma diamo la dimostrazione dell'assurdità e dell'atrocità, a cosa porta il monoteismo. Allora, Pavia, copia, dà alla luce un figlio senza cervello per battezzarlo. Bimbo in vita per 2 ore. Aperte virgolette, così andrà in paradiso, chiuse virgolette. Cioè, no. No, cioè, a parte la tragedia esistenziale di questa coppia, ma pensate l'assurdità. Cioè, che questa
io ricordo una cosa, Francesco, io so che ti sto rompendo le scatole.
No,
è importante, perché io ricordo, personalmente ho il ricordo, non ho il ritaglio di giornale, ma ho il ricordo, che venne criticata ferocemente una coppia che mise al mondo mamma, decise di fare il secondo figlio
a Torino,
per permettere alla prima figlia di non morire, cioè perché solo facendo il secondo figlio avevano il midollo compatibile, per cui c'erano 2 persone che potevano vivere sane. Venne criticata con una ferocia immane questa coppia che lavorava per costruire la vita, e si è permesso a questi personaggi di costruire del dolore, cioè di costruire una vita solo perché morisse e solo per farla battezzare. Cioè questo essere che è nato ha vissuto il dolore e non ha nessuna possibilità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Si è fatta un'operazione di puro e semplice macello per mettere in ginocchio davanti al loro Dio, e non si è osato criticare. Queste altre invece che hanno fatto un'operazione di vita, perché hanno dato la vita a 2 persone in pratica, perché non è che tolto il midollo per fare sia morto, anzi è vissuto anche con gratitudine, cioè gratitudine di aver fatto anche una donazione di vita. Bene, la Chiesa Cattolica, questi luridi maiali, hanno avuto il coraggio di criticare questa coppia. Veramente, io non so dove sia a questo punto la loro morale, se non quella dei macelli, dello sterminio, della morte.
Beh, della schiavitù, in fondo, dobbiamo fare quello che ci viene imposto da certo un tale, ma a costo di seminare la miseria, il dolore, la morte, di tutto. Cioè, proprio è triste questa situazione.
Ma
c'è soltanto una roba che io trovo giusta nell'Islam.
Io aiuto.
Una sola. Ed è che, non so se Maometto o chi per lui, ma sempre in quell'area lì, parlava dei santi di Satana.
Santi di Satana.
E sono quelli che si dedicano a fare il male fine a se stesso e convinti di fare qualcosa di giusto. Ecco, e questa è una definizione che potrebbe essere estesa a tanta gente.
Sono mica d'accordo con te, sai. Loro fanno il male sapendo che fanno il male, cioè non frega niente, non sono convinti a fare giusto i cattolici.
No, è quel problema, sono i malafede,
cioè,
i cattolici.
Per me, rispettando quello che hai detto, per me sono in malafede. Cioè, questo è ancora peggiore.
Cioè,
lo sanno che distruggono il sistema sociale, che lo danneggiano.
Sì, però lo sanno e lo fanno perché hanno l'opinione o l'imposizione, perché stanno facendo qualcosa che è al di sopra e per loro è più importante.
Silvano è molto buono. Silvano è una persona molto buona. No, per me lo fanno proprio volutamente per saccheggiare il sistema sociale. Sanno
insomma, sono della gente perfida in altre
parole. Io sono peggiore di te.
Non è che divergiamo, tu sei anche più, cioè non gli dai neanche il beneficio dell'inventario a questi
esatto,
non gli dai niente.
Esatto.
Ecco.
No, infatti citavo prima Emanuele Severino, che è uno dei maggiori filosofi contemporanei, che appunto l'ho detto prima, cioè appunto Emanuele Severino è uno dei maggiori filosofi contemporanei. Lui ha scritto un libro in cui dice: chi è in buona fede è sempre in mala fede. Cioè, i cristiani la prima cosa che dicono fa: noi lo facciamo a fin di bene, siamo in buona fede. Lui ha scritto un libro per dimostrare dal punto di vista filosofico che dice: fa tutti quelli che si arrangono a dire di essere in buona fede, in realtà sanno di essere in malafede. E loro lo sanno, cioè, soltanto che devono ottenere e devono spremere dagli altri e devono annientare gli altri.
Allora, io sono piuttosto abbacchiato per il discorso tecnico di questa trasmissione. Però è andata così, non ci posso far niente, le cose hanno funzionato in questo modo.
Capo a guarda, lascia stare.
Sì, sì, no, ma vabbè, però mi dispiace moltissimo. Sì. In ogni caso, adesso diamo il via alle telefonate, è 049-700-700, 049-700-838. Quello che mi interessa sottolineare è che il primo martedì del mese lo facciamo a Marostica, in via Montello 66, questa sera, alle ore 8:30, ecco. Noi arriveremo sulle 9.
Sì, visto anche che con l'occasione ricordo.
Pronto?
Sono un vostro ascoltatore, sono Albino.
Dimmi.
Vorrei chiedere una cosa a tutti e tre. Avete mai letto le leggi di Manu?
Sì.
Tutti e tre?
Francesco sì, io no.
È una lettura di infanzia, ma
anch'io le ho lette, ma tanto tempo allora, fa che non ho un'idea chiara.
Sia Francesco che Silvano l'hanno lette nella loro infanzia.
Ecco, perché mi sembra che certi problemi nascono un po' prima, insomma, del monoteismo.
Diciamo che il monoteismo fa credere che nascano prima. In realtà non nascono prima, nascono col monoteismo. Cioè prima ci sono delle rappresentazioni sociali, il monoteismo le trasforma in rappresentazioni di Dio, cioè è la verità di Dio, che è un po' diverso. Cioè la schiavitù era una cosa sociale, la schiavitù poteva anche essere eliminata e stava per essere eliminata. Poi arriva il monoteismo e la fa derivare da Dio, cioè il diritto del padrone come fare del loro Dio. E allora a quel punto resterà la schiavitù fino all'altro giorno. Non so se riesco a farmi capire.
Ma io distinguerei tra religioni naturali e religioni organizzate, più che monoteismo e prima, insomma, secondo me. Perché il fatto è proprio quando in una religione, dalla sua situazione naturale, che è al servizio di tutti in pratica, passa al servizio di pochi, dei preti, insomma.
Sì, ma questa operazione viene fatta esclusivamente col monoteismo, cioè anche a Roma, che c'erano delle congregazioni sacerdotali rispetto a questo o a quell'altro dio, però c'era la religiosità dei penati, la religiosità di mani, cioè la religiosità domestica era a disposizione di chiunque, cioè non era la religione, cioè non era Dio che diceva allo Stato tu devi fare questo ci sarà solo col monoteismo.
Infatti, guardate, la religione soltanto con il monoteismo diventa il monopolio di una casta sacerdotale.
Esatto.
Prima gruppi sacerdotali ce n'erano sempre stati, ma un vero monopolio mai ce l'avevano avuto.
Guardate che gli induisti, sì, l'induismo è prima dei romani, prima degli ebrei, prima...
Ma siamo perfettamente d'accordo, ecco, su questo, non metto in discussione.
Allora, se leggete bene le leggi di Manu, vedete a un certo punto che dice tutto è dei preti. No, quindi
il discorso dei bramini ha un discorso storico, no? Che viene derivato da un discorso di salvaguardarsi dalle pesti che nascevano in India e poi viene trasformato in un dogma religioso e poi si struttura. Però questo è abbastanza irrilevante rispetto alla nostra cultura, perché l'indù, al di là di quello che noi andiamo a criticare la società indù, non viene ad incidere sull'Occidente, mentre l'Occidente va a incidere sugli indù e li costringe a piegarsi a quella che è l'ideologia cattolica, l'ideologia cristiana. Cioè la struttura della religione indù viene presa dal cristianesimo.
Guardate che la nostra cultura ha la base indoeuropea, cioè cerchiamo di non...
Ma, infatti, sì, ma anche quella indù ha una base indoeuropea e comunque non è la stessa cosa.
Sì, sì, ma assolutamente. Sai quante civiltà indoeuropee sono esistite, quante varianti ci sono state?
Ma state attenti, quando i preti dicono tutto è nostro... E dopo non so se resta spazio per gli altri. Comunque io vi consiglio se li avete letti, di rileggerli attentamente, così in vista di tutto.
Sì, ma nessuno ha mai fatto le guerre di religione per le leggi di Manu, nessuno mai le ha mai fatte, cioè non risulta nella storia che siano state fatte delle guerre.
Sì, comunque come dice qua...
No, era una guerra continua, perché se era tutto dei preti, gli altri non avevano niente, e infatti il sistema delle caste, poverini, sono ridotti a morire per le strade, insomma.
Io ripeto ancora una cosa.
Ma il sistema delle caste non esiste più.
Il sistema delle caste fu costruito per non trasmettere la peste, cioè le varie popolazioni che arrivavano in India non erano corazzate rispetto alle malattie infettive che in India, proprio per la sua natura di bosco, per la sua natura di foresta, erano comuni, per cui non mescolare la popolazione occupante con gli indigeni era fondamentale per non trasferire le pestilenze. E questo è nato il discorso delle caste, che dopo qualcuno abbia trovato opportuno usare questo per strutturare il sistema sociale, questo è un altro discorso ancora. Però ricordiamoci una cosa, che sono gli europei, cioè è il monoteismo che ha costretto l'induismo a costruirsi, a strutturarsi in questo modo, altrimenti sarebbe morto, come il monoteismo ha costretto le religioni nordiche, le religioni odiniste ad avere una struttura teologica per affrontare il monoteismo, ma prima del monoteismo quella struttura ideologica, quella struttura teologica non c'era nelle regioni nordiche. Cioè quello che vogliamo sapere noi altri, ci interessa questo: la religione porta a fare certe cose o le cose appartengono al sistema sociale di cui la religione è un aspetto. Se la religione porta gli uomini a comportarsi in quel modo perché quello è l'ordine di Dio, è una cosa, ma se la religione non è altro che parte di un fare sociale, il fare sociale è indipendente dalla religione.
Io vorrei aggiungere un dettaglio, guarda, addirittura Giuliano l'Apostata era che aveva incominciato a organizzare la religione pagana in un modo più o meno strutturato, rigido, chiesastico, ma con l'intenzione proprio di far fronte ai cristiani. Fronte,
sì. Sì, perché
non era, perché lui lo volesse fare, ma d'altronde lo faceva come una cosa contingenziale.
Scusate, dopo metto giù, vi chiedo una cosa. Avete una definizione scientifica di religione?
Quella di Cicerone, ciò che lega l'uomo al mondo. Ed è in contrapposizione a quella del monoteismo, che è ciò che sottomette l'uomo.
Ma non sono tanto...
Il termine religione lo troviamo come definizione in Cicerone, che parla del legame. Cioè, l'egos, cioè la religione, è ciò che lega l'uomo al mondo. Cioè, il rapporto fra l'uomo e il mondo. Il monoteismo l'ha trasformato in sottomissione, cioè ciò che lega l'uomo a Dio padrone.
Per me i problemi sono prima dell'ebraismo, prima del cristianesimo, prima e bisogna dare una definizione scientifica e religione valida per tutti, che mi sembra che fino questa di Cicerone così non è granché.
Sì, ma guarda, è l'unica che abbiamo, cioè quella che è adottata in tutte, cioè quella che è considerata l'unica spiegazione del termine religione.
Sì, ma la data 2000 anni fa Cicerone, che poi non era neanche sto grande personaggio che ha fatto la fine che meritava.
Io sono con Catilina in quello scontro. Però ecco, questo non nulla toglie.
Ecco, ma... Cicerone era notevole perché diceva: quando due aruspici si incontrano, no, fanno sforzi enormi per non sghignazzare a crepapelle.
Sì, vabbè, lo diceva anche Massimo il temporeggiatore quella volta, che anche lui era un aruspice, una cosa del genere adesso, però chi lo aveva scelto come aruspice sapeva che solo lui poteva salvare Roma. Per cui stiamo attenti alla magia e alla presenza.
Sì, io vi chiederei, dopo 2000 anni adesso, una definizione scientifica di religione, così, magari tra, o se avete qualcuno. Va bene, vi ringrazio.
Ciao.
No, il termine religione e il significato è quello che ha dato Cicerone e resta quello, perché religios vuol dire solo quella cosa, soltanto che i pagani antichi, cioè le religioni antiche, non chiamavano se stesse la religione di, è soltanto il monoteismo che ha preso questo per fare guerra, cioè per separare se stesso dagli uomini. Se volete dire qualcosa, l'ultima telefonata.
Sì,
poi...
mettiamo l'ultima telefonata. Comunque, sai, una cosa fondamentale: non esiste una definizione scientifica di religione, perché la scienza non è superiore. Pronto? Alla religione e alla mitologia.
Sì? Buonasera.
Sono Bernini di Dueville. Niente, prima ho sentito che parlavi di Etruschi. Quando è che è iniziato il paganesimo?
Ma il termine paganesimo è un termine inventato dai cristiani per insultare le persone.
No, adesso ti spiego. No, perché lo sai quando è stata l'era del paganesimo?
Guarda che il paganesimo non è mai esistito.
No, ti chiedo, quando è stata l'era del paganesimo?
No, non è mai incominciato il paganesimo, da quando il mondo è il mondo esiste,
non è arrivato un profeta che ha detto questo, nessun pagano.
Esattamente.
Il paganesimo non ha mai avuto un'origine.
Siccome parlavi degli Etruschi, nel periodo etrusco c'era il paganesimo.
Sì.
Quando è che è stato il periodo degli Etruschi? La civiltà etrusca è stata la prima civiltà italiana.
Una delle prime.
E da quando è iniziata? Mi dite quando è iniziata?
È verso il 1000 avanti Cristo, conclusa verso il secondo secolo
prima di Cristo, è iniziata dal 9 secolo avanti Cristo e terminata
grosso modo il secondo secolo avanti Cristo.
La civiltà etrusca non sono ancora riusciti a interpretare nella lingua e neanche la scrittura.
No, la
non
scrittura
c'è nessun
sì,
riferimento
no.
Che
no, la
nel
scrittura
periodo etrusco
sì.
C'era il paganesimo.
Il termine paganesimo fu inventato dai cristiani per insultare.
Va bene. Va bene, dite come volete, perché voi ormai interpretate come volete voi tutto quanto, perché date 10 minuti di spazio alle persone praticamente è una trasmissione che non vale niente, perché voi parlate un'ora e mezza e non date nessuna possibilità di incontro.
Io vorrei sapere una cosa, ma chi ve lo fa fare di telefonare a una trasmissione che non vale niente per farvi due seghe, perché due seghe in croce? Esatto. Cioè, se è inutile che io dica delle cose, poi voi fate finta di non aver sentito, di non ricordarvi le cose che dico. E chi ve lo fa fare di telefonare a una trasmissione che non vale niente? Scusate, ma siete abbastanza incoerenti.
Ma il problema delle
non prendiamo più telefonate.
Ma il problema delle origini è sempre un problema monoteistico, cioè nel senso che noi sappiamo che esiste in tutta la storia dell'uomo la capacità di formulare qualcosa, di comprendere qualcosa, e non è necessario tanto dire come lo andiamo a denominare, ma tanto avere la capacità di comprendere, di elaborare e di conoscere. Ecco, questo è
chiudiamo qui la trasmissione Magistra con Aria Paganesimo, grazie per l'ascolto, vi diamo appuntamento per le ore 19 e stasera, a Marostica via Montello 66 per fenomeni di premorte. Ciao a tutti.
Ciao.